chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi, e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette, ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Mariele Ventre che mi faccia star bene sempre.
Con le mani sporche fra le macchine, ma la sole scopre come fanno le streghe, devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene.
Che mi tiri sul morale prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto, vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche, non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon, non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una biancina dalla super auto, come la cantina d'auto super attico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Con le mani sporche fra le macchine, ma la sole scopre come fa le streghe, devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene.
Uno, Caparezza, ti fa stare bene, ci fa stare bene, noi stasera si sta di un gran bene. Bentornati amici, Missione Incredibile, stasera a dire, fare, baciare, lettera e testamento. Fino adesso abbiamo parlato di dire, fare, anche di lettera, di baciare e testamento, ancora non abbiamo parlato granché. Vi ricordo gli ospiti in, allo studio meno uno di Piero Lavasina. E dico ciao, bentornato, bentrovato.
Sei sempre stato qua.
Sei sempre stato qua, non sei andato.
Ciao, okay. Claudio, ciao.
Dopo la pausa merenda sei
risuscitato. Sono ancora vivo, ancora pronto.
Siamo gli unici a fare merenda alle 10:15 di sera, ma va bene. Massimiliano, ricordiamo il bello del gruppo.
Ecco.
Ciao bello. Allora, chi non avesse sentito ha detto,
è lui che è anche Duca, tra l'altro.
Sì, prego, Duca.
Duca De Fabrizis.
Non dico.
Ciao, Claudia.
Monica.
E chi è Claudia? Monica, ma chi è Claudia? Massimiliano?
Non lo so chi è Claudia, è quell'altra.
Prima ti ha squillato il telefono con scritto Claudia, amore.
No, era Morena.
Morena?
Nemmeno lo sai leggere bene.
Ok.
Allora, e ricordiamo gli ospiti di stasera: Marco, Silvia e Serena. Marco ha una bancarella di mutande al mercato, giusto Marco?
E fa psicanalisi.
E fa psicanalisi alle
clienti. Una mutanda è un'analisi gratis.
Silvia invece è un manovale qui in una ditta, sì, qui vicino. mentre Serena gestisce una
Avevo paura che dicessi qualcosa, invece è stata lei.
Stavo per dire locale lap dance, ma lei mi ha anticipato.
Bordello, bordello a Pianello Valesina, ricordiamo, praticamente lavorano tutti al bordello, perché sono 10 abitanti, 10 dipendenti del bordello.
Ecco, non voglio sapere chi ci lavora, perché
sicuro.
Io faccio il butta fuori, quello fuori. Però non voglio sapere chi delle compaesane qui fa quel tipo di attività su un palo. Benissimo, allora ricordiamo dire, fare, baciare, detta testamento. Abbiamo già così regalato un qualche minuto su quello che sarà
il dopo,
l'escalation negativa di questa puntata. Allora, io volevo finire a giocare un po' con le parole. Fino adesso abbiamo parlato di bambino, di crescita, di genitorialità. Voi nella vostra attività professionale, in realtà già Serena un po' l'ha anticipato, quanto invece vi occupate di grandi e di grandi in coppia?
Grandi in coppia?
Che nel senso di coppie...
Ah, sì.
Genitori, nonni. Nonni. Nonni in psicanalisi.
Io
anche,
personalmente spesso faccio incontri anche alle coppie che si preparano al matrimonio, mm-hmm. e poi li rivedo magari dopo un po' che hanno figli. Insomma, sicuramente anche quella dell'educazione, della relazione all'interno della coppia è sicuramente un tema molto importante, perché... non c'è sempre consapevolezza della complessità della vita a due, e quindi a volte anche parlare con le coppie di come si possono affrontare i cambiamenti, perché comunque il cambiamento fa parte di ogni persona e di ogni relazione, e di come gestire i conflitti e le criticità è fondamentale. Quindi spesso invito proprio le persone a mettersi in discussione sotto questo punto di vista, perché poi se non assecondiamo un po' la fluidità del cambiamento, rimaniamo rigidi e fermi, insomma non andiamo lontano.
Silvia.
Allora, io molto spesso lavoro con i genitori e infatti di solito facciamo dei gruppi che noi chiamiamo proprio in visione della nostra scuola di formazione e logoterapia logo gruppi per genitori, perché abbiamo poi verificato nel corso degli anni che il gruppo nato come gruppo d'automutuo aiuto, no? Così è la soluzione che funziona meglio, perché poi i genitori riescono a sostenersi se hanno dei vissuti esistenziali analoghi.
Gruppo di mutuo aiuto è un po' come immaginare quello degli alcolisti anonimi, quindi
sì, esatto, okay. Sì, okay, esatto.
Però in coppia.
La modalità è quella,
però no, varie coppie.
Possono partecipare genitori, o a volte vengono sia padre e madre, a volte solo mamme, a volte solo padri, okay. Dipende, però ecco, il gruppo sicuramente sostiene molto, e il fatto che qualcun altro abbia la tua stessa esperienza, la tua stessa sofferenza, è fondamentale per la persona, perché poi c'è meno senso la solitudine. Il genitore che sta passando la tua stessa esperienza può darti dei consigli su come comportarsi, perché a volte noi diciamo che noi esperti possiamo dare dei suggerimenti, però quando poi la situazione non si vive personalmente sulla propria pelle è più difficile, no? Essere... capire e comprendere bene quello che si prova.
La cosa comunque è moderata, scusa se te lo chiedo, sì. C'è qualcuno che comunque...
Ci sono io, magari una mia collega, noi diciamo facciamo un po' da moderatori, però i protagonisti sono proprio i genitori.
No, chiedevo perché comunque dare consigli, se non si è esperti è giusto, se uno ha vissuto le stesse cose, però ci va sempre qualcuno che poi capisce se il consiglio è adatto, credo, o no. Perché
sì,
comunque,
anche se noi molto spesso ci limitiamo all'ascolto e a moderare senza... fare la lezione, perché poi i genitori non hanno bisogno di lezioni, hanno bisogno di essere ascoltati, sostenuti e accolti, e l'altro genitore accoglie. E poi ovviamente la persona professionista c'è, perché poi magari diventa tutto più l'esperienza diventa più intensa, e comunque diventa anche più importante per loro parteciparvi se si sentono anche compresi e accolti da una persona che professionalmente è preparata. Ma il grosso lavoro sicuramente lo fa il gruppo.
È comunque un'attività aperta anche a chi non ha problemi.
Sì, diciamo sì, prevalentemente partecipano genitori di ragazzi adolescenti che vivono proprio questo periodo, okay, dei figli un po' particolare e difficile, e spesso hanno magari figli che hanno avuto o procedimenti penali o comunque che hanno avuto...
Quindi casi difficili, insomma, non è...
Abbastanza.
Marco, poi una domanda per me, per Enrico e per Massimiliano.
Oddio mio.
Chi la fa la domanda?
Se fai così.
Anzi, abbiamo uno che fa la domanda.
No, Marco, cioè te... oltre ad avere a che fare con minori, hai anche a fare anche con i maggiori?
Sì. Io mi occupo anche delle coppie in crisi e devo dirvi che non è che stanno aumentando, perché di fatto ormai è un periodo storico nel quale le persone arrivano a capire che il matrimonio a volte è a tempo determinato, non è più a tempo indeterminato come una volta, no? E quindi questo è triste, perché le persone...
Tu, Marco, sei sposato?
Sono 27 anni.
Complimenti.
Quindi è un bel pezzetto di strada, insomma, fatto. Più 4 anni di fidanzamento. Sono della vecchia generazione, purtroppo, nel senso che penso ancora all'idea di una decisione di coscienza che vale per la vita. E di fatto oggi molta gente invece pensa al matrimonio come una specie di decisione di comprarsi un paio di scarpe. Fin tanto che la scarpa è comoda, cioè si sta. Poi quando comincia a diventare un po' scomoda, si toglie e se ne va a comprare un altro paio. Non è così.
Ho interrotto Claudio mentre ti stava chiedendo felicemente. È vero, Claudio?
No, ma in realtà sto covando una serie di domande. Aia. Che...
L'ho visto. No, si vede perché si è accesa la ventola sulla testa.
Sì.
E comunque devo dirvi che il lavoro con le coppie potrebbe anche passare attraverso un lavoro individuale, perché molto spesso... l'idea che bisogna lavorare con la coppia in realtà fa parte di una certa teoria, no? Ma in realtà la responsabilità è sempre individuale, quindi basterebbe che uno della coppia, no,
ci facesse delle domande,
cominciare a pensare a sé, e già questo servirebbe a creare dei cambiamenti anche in funzione dell'altro.
Quindi il problema è sempre comunque che manca attenzione nei confronti dell'altra persona?
Sì.
Anche di se stessi, però.
Sai che diceva un grande formatore, diceva: volete essere felici? Non sposatevi. Volete farvi felici? Allora sposatevi. E la differenza è tutta qua, nel senso che l'amore, che dovrebbe essere l'amore nella coppia, è un amore come decisione di coscienza, cioè aiutare l'altro a realizzarsi, volere il vero bene. Vengo da un incontro stasera con una ragazza, con una signora, che ha una crisi, no? Con il suo ipotetico partner. Abbiamo valutato che...
Perché ipotetico?
Perché di fatto non c'è una relazione strutturale, nel senso che lei ama una persona che però non è ricambiata.
Ah, okay.
Però paradossalmente abbiamo scoperto con lei che l'amore autentico in questo caso è lasciare libero il partner. Se lei paradossalmente volesse amarlo veramente, dovrebbe lasciarlo libero.
Ho capito. No?
Perché l'amore è
quindi è un gesto altruistico, non è un gesto egoista, l'amore.
Vedete, questa è la differenza un po' con la scuola di Serena, no? Della logoterapia. La logoterapia, Frankl, che comunque... in qualche modo è collegato alla scuola di Rogers, no? Alla scuola assistenzialista, umanistica, dice che l'essere umano è autotrascendente, cioè se noi riusciamo a realizzarci sacrificandoci, come conseguenza saremo felici. Questo è l'elemento che fa anche la differenza.
Per sacrificarti cosa intendi?
Significa riuscire a realizzare se stessi al di fuori di noi stessi. Riuscendo a trovare un compito, una realizzazione che comunque non è soltanto dentro di noi ma anche all'esterno, cioè dobbiamo provare a andare oltre noi stessi, ecco l'elemento dell'autotrascendenza in questo senso.
Quindi donarsi a qualcuno anche, certo, a livello mentale è un modo per stare bene, insomma.
Egocentrica,
sì.
Ma è
altruistica, sì.
Enrico e Massimiliano,
eccoci.
Allora, voi siete...
Ah, no, miseria, Massimiliano, tocca anche a noi adesso.
Siete,
sì, adesso tocca a te.
Rispondo anch'io. Siamo sia padri che mariti, no? Qual è un aspetto del vostro essere padre e o del vostro essere marito che vi mette in paura, / difficoltà, / che ogni tanto vi lascia un po' sconfitti?
Vado io? Allora, la cosa che in realtà a me fa più paura del rapporto di coppia in generale è quello di riuscire a mantenere il rapporto e di non avere dei comportamenti che possano se Massiliano smette di tirare il microfono sulla fronte, microfono in faccia, magari è meglio, perché è un microfono, capito? Quindi non è quell'oggetto che usite di solito a casa e da solo in bagno. E
lo spazzolino da denti.
Sì, lo spazzolino da denti, naturalmente, quello grosso però. E sì, devo stringere però.
No, sì, cioè,
capito.
La domanda seria.
La cosa sera si sbernoccola qualcosa. E no, stavo dicendo che la cosa che mi fa più paura è non essere adatto al rapporto di coppia, cioè dire delle cose, comunque avere dei comportamenti che feriscano in modo irreparabile il mio rapporto con la mia consorte, la mia compagna. Diciamo che so che la mia compagna comunque mi verrebbe incontro, è una persona che comunque non è che di colpo deciderebbe di lasciarmi o di terminare il rapporto, però comunque è una paura, quindi non è una cosa razionale. Stessa cosa con mio figlio, cioè una delle mie paure è quella di avere dei comportamenti che possano interrompere il nostro rapporto, quindi ledere soprattutto in futuro il nostro rapporto e quindi non riuscire più a recuperare una cosa che io invece vorrei coltivare e vorrei far diventare una cosa bella, cioè sogno di avere mio figlio maggiorenne come mio amico, come una persona con cui posso parlare, con cui lui può parlare e raccontarsi, insomma.
Massimiliano.
Allora, per quanto riguarda il rapporto di coppia, sicuramente concordo su quello che dicevi adesso te, Enrico, cioè il non riuscire alcune volte a capire se stai facendo qualcosa di sbagliato nei confronti della moglie o del partner o della partner in generale, no? In questo caso di mia moglie. Per quanto riguarda l'essere genitore, avendo due figli, adesso mi sto rapportando in maniera diversa con il grande, no? 14 anni, quello che dicevate prima, no? Voi, comunque l'età adolescenziale, i cambiamenti, i conflitti. La risposta è questa,
Sì, magari non rifarlo, però.
Cioè, ce n'è tanto.
Cioè, si sente veramente un po'.
Cioè, questo ansia. Quest'ansia. Quest'ansia a prestazione in tutto, il non riuscire a capire i suoi bisogni, o forse magari riesci a capirli ma lui non te li dice, quindi li intuisci, o forse non li intuisci ma pensi di saperli.
Magari pensi anche di esagerare ogni tanto.
Oppure pensi di esagerare, oppure pensi di non essere in grado. Il non essere capace. Il non essere capace, quindi ovviamente ogni giorno è un'esperienza che ti serve per crescere, spero che sia crescita, poi dopo ve lo dico fra qualche anno se è crescita, questo mette ansia e paradossalmente, anzi no, senza paradosso, il dover gestire i ragazzi quando non sei perfettamente collimato con la partner, quindi in questo caso con mia moglie, capita che i figli, per il loro benessere, si facciano a questione. Quindi a quel punto c'hai il malessere del figlio e l'incazzatura con la moglie e viceversa, e viceversa. Quindi
un
disastro.
E tu ne hai due. Più uno giapponese.
Più un giapponese.
Grande,
adesso,
no, perché visto che non era
un kirimono,
visto che non era abbastanza difficile la cosa, ho detto prendiamo un giapponese,
esatto,
a noleggio.
Esatto, a noleggio per un anno.
A lungo termine, no?
Sì, perché poi il giapponese ha un carattere facile da gestire, no? Io ci lavoro con i giapponesi, quindi
forse
che sei un casino giapponese. Saluto a tutti i giapponesi.
Tutto silenzio e
no, è così. Poi per offenderli basta che ti soffi il naso a tavola, quello si incazza.
No, io mi trovo un po' nelle paure di Massimiliano, anche in questa paura non solo di non capire, ma anche di non riuscire a comunicare, ovvero capire cosa, cioè far capire a Lilia e a Riccardo cosa per me è importante, cosa gli sto dicendo cosa gli voglio far arrivare, così come non riuscire a capire da cosa loro mi stiano dicendo, e questo anche per me è una paura in cui mi riconosco molto. Bene, allora, sono le 11, siamo fuori fascia protetta, ok? E adesso...
Il delirio.
Adesso è il delirio.
Benvenuti.
Benvenuti. benvenuti a... questo è il dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Voi momento, che state dormendo.
Voi state dormendo.
Casa. Svegliatevi.
Vabbè! Allora, Serena, te da quanto tempo sei fidanzata barra sposata barra accompagnata?
Occhio, che adesso cominciamo. Questa è la domanda preparatoria.
Fidanzata, adesso vi sconvolgo. Fidanzata da 21 anni, sposata da 10.
Ma sempre con lo stesso?
Sempre con lo stesso.
E te ne hai 30?
31.
Io mi sono fidanzata a 16 anni e mezzo, per poi sposarmi a 20, 26, 28.
Sta ascoltando
l'ergastolo. No, infatti,
non sa più cosa dire.
Siccome mi hai bruciato la domanda, te faccio un'altra più stronza. No, ecco. Ti volevo chiedere se magari, avendo conosciuto il tuo uomo prima della tua, dei tuoi studi, ti volevo chiedere se hai usato qualche sotterfugio per accalappiarlo. Ma questo si può fare anche dopo. Ma la vera domanda è:
sì,
a te o a lui è mai venuta la crisi da buffet?
Oddio, qual è la crisi?
Allora, sai che non lo so neanch'io. No, veramente. Scusate, non so dove le trovo.
Allora, qual è un piatto che ti piace molto?
Maccheroncini al fumè.
Ok, maccheroncini al fumè sono molto buoni.
Sì, però di stomaco.
No, per vent'anni magari se c'è un buffet, cioè sì, da una parte o dall'altra, può venire l'interesse di provare, che sono le pizzette Volomala,
okay, ho capito.
La Macedonia,
ci ha girato
altro
intorno in una maniera incredibile. No, ci sei arrivato proprio da lontano.
Mio marito.
No, nel senso, allora, tu a 15 anni al massimo hai avuto qualche cottarella prima di tuo marito.
Sì, okay.
Sta cercando, certo, di convincerti a tradirlo.
No,
no, no, no. Claudia che ti sta ascoltando, che come dovete fare? Si sta giù anche perché abitiamo qua.
Si sta esercitando.
No.
È un gioco psicologico, ti vuole indurre.
Andate a fanculo. Allora, la domanda è questa.
Non ti è mai venuta voglia di qualcosa di, certo, di dolce?
No, per esempio, io
parti da te.
Parto da me.
Bravo. Ecco.
Vabbè, ma te sei un uomo, Claudio, già diversa la storia però.
No, ma là, perché allora, cioè, nel senso, fortemente. Allora, a parte la mia adolescenza è stata lunga, perché nel senso fino ai 18 anni, 19 anni pensavo subuteo, quindi non è, l'interesse verso l'altro sesso era molto scarso. Ci penso ancora a 36.
Io condivido col Commodore 64, però.
Però nel senso, prima di trovare la mia attuale moglie, sono passato per alcune esperienze, ok, che mi sono servite appunto come esperienza, quindi capire cos'era, cosa volevo, cosa non volevo, cosa potevo dare, cosa non potevo dare e quant'altro, ok, quindi diciamo che...
Non ti chiederò che tipo di esperienza perché ho paura.
No, va là, però nel senso, capire qual è la donna in cui potermi riconoscere per tutta la vita come quel paio di scarpe. Come dire, allora, volendo usare la metafora della scarpa che usava Marco, è come dire, entro in un negozio, vedo quella scarpa e me ne innamoro, ok, comodissima, la porterò per tutta la vita, però non ti è rimasto così lo sfizio di voler provare, ma non dico sessualmente, anche solo emotivamente, altre scarpe?
Allora, questa è una domanda, no, questa è una riflessione che ho sempre fatto nella mia vita, sì, assolutamente, sì, però ti posso dire questo, che quello che penso sia un punto di forza, no, il limite, diciamo, di questa lunga frequentazione è quello che dici tu, cioè che non sai se c'è un altro paio di scarpe che stanno più comode. Invece la parte positiva che io ho sempre letto in questo è la crescita, no? Che abbiamo comunque fatto insieme, nel senso che c'è stata una crescita sia personale che della coppia, una progettualità e quindi una condivisione di esperienze, di vissuti, di novità, eccetera, che ad oggi sento che sono il nostro bagaglio più grande, insomma. Quindi rispetto magari a chi ha fatto altre esperienze, posso dire che la nostra forza, perlomeno io sempre l'ho sempre vista così, è la condivisione della vita insieme, perché poi è stato un po', e lì ci rileggo molto le parole di Marco di prima, cioè il crescere insieme e lasciarsi anche lo spazio spazio di crescita, no? Nel senso che io nella vita ho fatto tante cose per convegni in Italia, su e giù, andavo nei weekend, eccetera, e lavoravo, facevo i corsi genitori efficaci tutti i sabati e le domeniche, e lui è sempre stato comunque accogliente, cioè mi ha sempre lasciato esprimere, no, questa parte di me.
Che lavoro fa tuo marito?
Fa il progettista di stampi.
Fantastico.
Quindi proprio un'altra testa.
Quindi classico orario aziendale da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 6.
Sì, sì, sì.
Quindi la scarpa si è adattata al tuo piede, e praticamente piede non, è, non è servito cambiarla,
non è servito, è diventata per ora perfetta. No, adesso ragazzi, che vi devo dire?
Poi c'è il marito all'ascolto, quindi non poteva dire altro.
Che tipo, di scarpa e piede siete? Siete un paio di Converse, uno stivale, una scarpa da ginnastica?
Ma dai, diciamo una scarpa da ginnastica, perché si corre, quindi insomma...
Silvia, te come sei messa? Ah, cioè, non che voglia.
Silvia, te come sei messa? Silvia, no, lei è stravaccata.
Vi devo fare la confessione, non lavoro con Marco, ma vado in terapia di coppia da Marco ormai da anni, no. Io sono accompagnata, come diceva nonna, questa cosa è un po' sì, accompagnata, ho un compagno ormai da
anni. Al moroso.
Sì, ho il moroso, come dicono a Pesaro. E... sì, ormai da 9 anni, quindi... Sì, che tra l'altro Marco conosce, cura, non sto scherzando.
Dagli effetti di Silvia.
Questa sera saremo questa sera tutti in cura da Marco.
Sì, sì, ve lo consiglio.
No, va bene, però, sì, grazie. Vedi, c'è già no, schedati, Claudio.
Vuoi sapere se ho avuto anch'io la tentazione di cambiare scarpa? No.
Vabbè, l'hai presa adesso, pensa 9 anni, dai.
Comunque, 9 anni, comunque c'ha il suo...
dopo un po' puzza la ginnastica, poi...
È il suo percorso, anche 9 anni.
Vabbè, te allora, non voglio farti i conti nella carta d'identità, però ecco,
nelle tasche,
però avendo Lorenzo 9 anni, immagino che prima qualcuno ci sia stato, quindi sì, altre scarpe sì. Le hai provate, una ciabatta, sì. Una pantofola, una spadiglia.
Sì, 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 ho avuto una lunga relazione di 10 anni, da 14 anni a 24, che ai miei ragazzi solito sconsiglio fortemente in questa giovane età.
Cioè, sconsigli di averla così presto, sì, così o per presto, così tanto tempo?
No, così presto, perché non ci si conosce e quindi non si sa quello che si vuole.
Cioè, 14 anni è presto per...
Sì, è presto.
Okay.
Sì, perché poi spesso...
diventa un'abitudine, sbaglio.
Diventa un'abitudine, ma poi si rischia a volte forse di scegliere la persona non adatta per sé, perché poi non ci si conosce.
A 14 anni vedi il motorino
quindi
bello.
Sei d'accordo un po' con me sulla teoria del buffet?
Io sono d'accordo che... bisogna conoscersi per conoscere anche bene quello che si vuole, quello che si cerca, e per avere anche la possibilità di scegliere, perché poi il compagno per la vita è una decisione, no? La nostra scuola di logoterapia ci insegna proprio la decisionalità. Io devo decidere di stare, di voler bene alla persona con cui sto giorno dopo giorno, ma devo sapere quello che voglio, quello che cerco, quella che è la persona adatta per me, e devo ovviamente cambiare nella relazione, e devo un po', diciamo, smussare gli angoli, però devo capire bene quello che sono io per poter accogliere anche l'altro, altrimenti diventa un po'...
Volevo fare una considerazione, perché volevo mettere in luce un attimo, Claudio, quanto sono pragmatici anche nell'analisi personale i nostri ospiti.
Non ce la faccio a mettere in difficoltà.
È incredibile questa cosa che parlano. Allora, quando parlavano di altri erano molto molto pragmatici, però parlano di se stessi allo stesso modo, cioè, nel senso che anche nell'analisi personale, no, questa in realtà era un complimento, in realtà voleva essere un complimento, nel senso che... E questa era anche una domanda che in realtà volevo farvi, è quanto il vostro lavoro influisce sul modo in cui organizzate la vostra vita, perché lo sento che mentre parlavi in realtà sembrava che stavi psicanalizzando te stessa.
Sì, sì. Quindi... Allora, nella coppia, nelle relazioni in generale, c'è una grande, a volte, influenza degli studi, perché poi si ha un po' la tendenza a fare l'analisi a tutti, okay. A cominciare dal proprio compagno. Io molto spesso...
Che non è sempre d'accordo, credo.
Che non è sempre d'accordo, ma io...
Mi stai analizzando?
Sì, ma adesso te...
No, perché Claudio, scrivendo sul foglio.
Hai fatto una battuta, però molto spesso a me mi capita, quando magari litigo con il mio compagno che gli dico...
Il tuo è un comportamento impulsivo e...
Sì, che gli faccio, no, gli dico, guarda che hai incrociato le braccia, quindi in questo momento non sei aperto
all'ascolto. A quel punto ti manda a fanculo, credo.
Sì.
No, scusa, no, perché...
Io
lo farei,
sì,
con tutto rispetto, però...
le mie stesse, magari, capacità, ovviamente...
Giuseppe, va a fanculo.
Adesso è all'arco e faccio...
Sì, che sì, lavoro sì. fa, scusa? No, perché magari è uno psicologo, no?
No, no, lui ha fatto sempre l'impiegato, quindi è... Okay. Molto più razionale, usa molto più il raziocinio e anche lo scatto alla risposta è molto più semplice fare. Okay. Rispetto al mio.
Marco, te che comunque hai citato studiosi importanti e comunque stai implementando nelle Marche una scuola, uno stile, cosa ne pensi della puttanata della mia teoria del buffet?
No, è interessante,
lo vuoi rivendere perché vuoi la certificazione di Marco?
Che ha fatto? L'ha detto?
No, ho detto vuole la certificazione, cioè, vuole... certificata da Marco.
No,
questa...
no, no, la teoria del buffet è molto interessante anche perché bisogna prima provare un po' del buffet prima di arrivare al dolce che ci piace.
Bene, puoi scrivere un libro adesso, Claudio.
Però adesso voglio raccontare questa buffet. Perché mi è successa veramente qualche anno fa. La racconto sempre per. Siamo un po' seri e anche un po' faceti, però è importante. Mi viene a trovare una signora, si mette seduta e mi dice: dottore, io sono matta. Bene.
Sì, siamo già
facciamo
5 lezioni.
E lei mi deve far capire perché io sono matta. Mi dica e mi racconta la sua storia. Me la faccio breve, no? Ok, dice: tanti anni separata, quasi 30 anni separata dal proprio marito, aveva avuto da questo marito due figlie. A un certo punto muore la suocera, lei aveva comunque mantenuto sempre un contatto con questo uomo, ritorna a casa della suocera per il funerale, vede questo uomo e dice: dottore, io ancora sono innamorata di lui, sono matta. E io gli dissi: signora, questa è la fregatura dell'amore autentico. In logoterapia l'amore, Frankl, questo autore, ci dice che l'amore può essere fisico, erotico e autentico, no? Fisico, mi piace una persona fisicamente. Erotico, mi piace una persona fisicamente, ma anche perché ha delle caratteristiche psicologiche che me la fanno apparire importante. Però Frankl dice: a questo livello l'amore è sostituibile, cioè posso sostituire il partner. C'è un terzo livello che noi chiamiamo l'amore autentico, dove a un certo punto io amo una persona perché mi piace fisicamente, mi piace eroticamente e decido, ecco la decisione di coscienza che diceva Silvia, che quella persona lì è importante per me. Allora, questa donna aveva deciso che quell'uomo era importante per lei, nonostante tutto. Quest'uomo non aveva fatto la stessa scelta, quindi l'amore è coesistenziale, due persone devono decidere di volersi bene di questo genere, capite? Che è cocaina?
Infatti non l'ho capito neanche io. Sinceramente non l'ho capito neanche io.
Sentiamo un po' il rientro del respiro.
No, ha fatto così, ho detto che devo fare?
Allora, adesso una domanda un po' più così cattiva.
Ecco.
Allora, l'altra volta
io parlo sempre seriamente.
No, è stata molto bella. No, devo dire che veramente è stata.
L'altra volta
devo ringraziare perché, anzi, vi devo ringraziare tutti perché è stata veramente un
puntatone.
Una bella cosa, sì.
L'altra volta
molto. Mi piacerebbe anche rifarla perché, guarda, veramente secondo me ci sarebbero anche tante altre cose di cui parlare. Magari poi anche loro
possiamo andare
possono
avanti
proporre.
Sì, la mattina alle 6 partire per Perù. Va benissimo.
Perfetto.
Allora, no, scherzi a parte. Allora, domanda cattiva. L'altra volta Massimiliano avevamo chiesto se
partiamo con Massimiliano, giusto?
No,
con la domanda
no, no,
cattiva.
No,
sono d'accordo, sì.
Arriva allora, ma Massimiliano gli avevamo chiesto se nella sua attività di fotografo c'era stato mai un avvicinamento da qualche sua, insomma, fotografata. Vorrei capire da voi tre, che comunque entrate molto nelle viscere emotive della persona, se avete mai notato. La risposta già me la immagino, notato o comunque vi è stato palesato un'affettività spinta nei vostri confronti da parte delle persone che seguivate.
Quando dice spinta, lui significa spinta, eh?
Ma personalmente per me no, nel senso che io spesso vedo la coppia genitoriale, quindi li vedo insieme, spesso vedo più mamme che papà, e quando vedo i papà li vedo insieme alle mamme, raramente vengono uomini da soli.
Quindi mai proposte comunque di coppia?
No, no. Okay. Quindi no, assolutamente. A me non
vieni
è
a
mai
casa fatto. Nostra ci divertiamo.
Mai è successo, no, questo no. Direi di no, quindi niente, queste scarpe nuove non si può provare,
non, niente, non ce la faccio entrare,
non ce la fa, no.
Che muro di Berlino, che
vabbè, Serena, è stato un piacere, grazie.
Grazie, 20 anni, sempre lo stesso,
guarda la porta è enorme lì.
Abbiamo
ospiti che fanno bene altre citazioni, invece voi tre niente. Oh, scherzi a parte. Silvia.
Dunque, io lavorando con gli adolescenti è ovvio che comunque...
L'adolescente ha l'ormone facile.
L'adolescente ha l'ormone facile, però è vero pure che c'è una differenza.
Si caga anche sotto, però
c'è,
scusate.
C'è una differenza d'età con me che mi vedono un po' come una figura quasi materna e
nonna,
quindi una nonna giovane, e si crea comunque una certa affettività, perché poi quando si fa una consulenza, poi ve lo dirà anche meglio Marco, quando si fa una terapia, si chiama proprio transfert, c'è una relazione che si crea con
è
il
più
proprio
genitoriale.
Reale,
però
no?
Credo, no?
Sì,
cioè,
sì.
Comunque non,
diciamo
non è una relazione,
diciamo,
di pari.
Una sorella grande, dai, è okay. Genitoriale. Nel
comunque
senso
non è di pari, cioè lui non
no.
percepisce una no. relazione pari, credo.
No. C'è un affetto che si crea, che è anche quell'affetto che permette poi che ci sia una relazione terapeutica efficace, no? Perché poi una confidenza, perché poi i ragazzi si devono fidare, si devono aprire, e per aprirsi a volte c'è bisogno che io dimostri loro che ci tengo veramente e che gli voglio veramente bene, perché poi io voglio veramente bene i ragazzi che seguo, un po' come una sorella grande, non proprio come una mamma, però si deve creare comunque questo rapporto di affetto, perché poi quando tu prendi in cura una persona e comunque ti prendi cura di una persona, comunque gli vuoi bene necessariamente.
Allora, scusami, io in questo momento devo aiutare un mio amico che è in difficoltà, che è Claudio, che sta cercando in tutti i modi un appiglio per tirarvi un po' verso il basso e non
verso
ci riesce.
Merda,
non
quindi stava provando a chiedere se c'avevamo qualche stalker che ci aspettava sotto.
No, lui voleva chiedere se qualcuno ci ha mai provato con voi al lavoro.
No, la domanda era questa, sostanzialmente.
Invece era un po' meno poetica, insomma.
Marco è un uomo... Allora, Marco è un uomo molto affascinante, lo diciamo per i nostri ascoltatori.
Occhio Marco, perché Claudio
è un bel uomo.
Claudio di scarpe l'ha provate di tutti
io
i colori,
sono
quindi
sensibile alla bellezza femminile, quindi su questo dovete capire che come psicologo quando guardo una donna la devo guardare da un punto di vista professionale. Però mi è successo almeno due volte nella mia pratica professionale che queste due signore o ragazze erano venute con un atteggiamento disinibito, per cui scosciata, poccia di fuori, come si dice, e quindi è stato difficile portare avanti una seduta.
Dottore, oltre l'anima mi tocchi anche la testa.
senza dover guardare là dove...
Salutiamo Caterina,
però devo raccontare proprio tutto, no? Perché voglio dire, sono un mesimo da questa discussione. Io... sono solito a far comodare la persona davanti al mio, nella mia, cioè due poltrone
gonfiabili come queste,
no, sì. Poltrona classica da impelle da psicologo,
sì,
psicologo, tutti potete immaginare,
sì. Okay. E poi di solito vado un attimo al bagno, ritorno, trovo questa ragazza che stava raccogliendo, era estate mi ricordo, qualcosa per terra, e si vedeva le mutande rosse col pacco proprio del filo. Dico, porca.
Oh, era ora. Un'ora e mezza per avere una gioia.
No, poi tra l'altro noi preoccupatissimi per lui, mi raccomando, teniamo.
Raccontato anche a mia moglie.
Grazie Marco, veramente, grazie mille.
Quella postura non era volutamente
sensuale. Dai, come, se vai vestita così dello psicologo un attimo magari, non lo so.
Vabbè, ma lui
era malata sicuramente.
Sì, malata, c'aveva qualche strana voglia.
Cosa fa il terapeuta in quel caso?
Che fa? Resiste.
Perché nell'immaginario porno ti lascia immaginare.
Poi c'è la poltrona di pelle.
I sessuali si sfregano, ma in realtà anche quando una persona ti arriva con ste pocce. Posso parlare? Così
certo.
Ma per me puoi dire anche zin, non è un problema.
Tu la devi guardare negli occhi, non è che puoi guardargli le pocce.
Certo, però è complicato, immagino.
Però bisogna guardare lì.
Certo. Diretta sugli occhi. Ogni tanto magari guarda là.
Marco, te c'hai 53, sei sposato da 27, quindi a 26
più
anni sei sposato.
31.
Più 4, più 4 6 per 7 42 più 2 44.
Ecco.
Allora, quindi ti sei fidanzato con la tua attuale
a
21 anni. Prima dei 21 anni hai spizzicato un po'? Ho visto cose, ho visto gigante.
C'è stato il buffet.
Ha fatto vari buffet.
Non mi fa di tutto, dai.
Ha fatto vari buffet.
Ha fatto vari buffet.
No, se per dirla tutta, io avevo una ragazzetta a 14 anni che era stata la prima che si voleva fare sora. per me era un casino, perché io c'avevo proprio voglia invece un po', sapete,
di battezzarla.
È stata veramente difficile la prima esperienza. Poi però per fortuna ecco,
aspetta, no, tu quindi cioè tu quindi hai rotto di mene di una futura suora, cioè questo ci volevi dire.
No! Claudio.
Cioè te questo volevi dire, perché
no,
poi
oddio, non abbiamo avuto rapporti sessuali, al massimo mi dava la mano.
Bene.
Parliamo di un'altra cioè, di un'altra epoca, capito? Cioè, hai rotto di mene. Cioè, quando Claudio cerca di essere un po', delicato. No, è Claudio che cerca di essere delicato,
no?
Cioè, una persona normale dell'età sua avrebbe detto sverginato, lui dice hai rotto di mene, che è più delicato secondo lui, tra l'altro. Bello, no, ti devo ringraziare, lo userò in futuro.
No, io rimango con l'immagine di dare una mano, che qui poi potrebbe essere in tante altre modi.
Questa comunque è la trasmissione che va
sì.
In onda. Sì, è anche in diretta.
No, no, è in diretta, è in diretta. E diciamo che gli ascoltatori tra l'altro si triplicano di solito adesso.
Ci stiamo dando una mano tutti quanti. Bene, allora, siamo un po' alle battute finali, sfortunatamente, perché è stata una serata bellissima.
Dai, allora, partorisci,
facciamo
Claudio.
Velocissime. Fateci voi una domanda a noi tre. Oh, ribaltiamo il ruolo.
No, ho paura, Claudio.
Devo pensare.
Cattivi,
Marco è pronto. Marco è pronto. Sì. Marco lo vedo
sta già facendo il profilo psicologico.
Sì, Marco lo vedo che mi guarda. C'è Marco che da un po' di tempo mi sta guardando in un modo che non mi piace.
Basta che non stacca la parcella.
La domanda la faccio a uno dei tre, oppure la domanda la faccio e voi rispondete tutti e tre? No?
Io rispondo per primo, sono il più coraggioso, qua a scuola, okay. Dai.
Perfetto, allora io vorrei dire questo, ma voi vi siete mai messi seduti davanti a uno psicologo?
Prima ce l'avevo fregato la domanda!
No, io no.
Allora, io no, perché ne avrei una gran paura.
Io ne avrei un gran bisogno probabilmente, però non l'ho mai fatto.
Stai indirettamente dicendo che ne avete bisogno, quindi...
Sì, sì, no, ma...
Io no, nemmeno io, non mi è venuto mai nemmeno in mente, ma boh, non lo so, ci avrò bisogno, forse sì.
Ma un po' tutti, credo, dai.
Cioè, avrei forse più paura che andare dal dentista, perché al massimo il dentista mi fa male le gengive o il dente, invece boh, il psicologo... Avrei paura.
Beh,
di...
Dovrebbe farti del bene in realtà, se è bravo. Cioè, però.
No, c'è un, così, una sì. Sorta di soggezione, una sorta di.
Io ho paura di spendere troppi soldi. Perché...
Ma no, ma quello,
solo no, io principalmente per quello, perché ne avrei bisogno, ma penso che durerebbe un casino.
È un
capito?
Po' come quindi... quando ti svegli e hai fatto un sogno che ti dice qualcosa che tu non vuoi nascondere. È come se dovessi a dire ok, vado di proposito a fare un sogno di cui ho paura. Questo è un po' il mio rapporto con una poltrona psicologante.
No, invece ho proprio paura di aprire il vaso di Pandora e di non chiuderlo più, capito? Quindi forse è meglio, fino a quando reggo, forse è meglio che ne faccio meno. Però so che è sbagliato, perché comunque ci sono dei paesi dove invece è normale come andare dal dentista, andare allo psicologo. In America ci mandano i bambini di piccoli dallo psicologo.
Una cosa che una volta mi disse questa nostra docente formatrice è che è molto difficile fare un percorso di terapia, perché ci si trova completamente nudi davanti allo psicologo, ci si spoglia di tante maschere, ci si spoglia di tanti orpelli che ci mettiamo, e quindi bisogna essere disposti a fare un percorso di terapia, perché a volte ci si ritrova completamente cambiati e non ci si riconosce più, e se siamo stati noi stessi per 40 anni poi è difficile lasciare qualcosa con cui siamo cresciuti e diventare altro, quindi capisco la reticenza e la resistenza, però io lo consiglio a tutti, perché è l'unico modo in cui si cresce, secondo me, fare un percorso di terapia.
Lo psicologo poi va dallo psicologo, sì. dico è cioè, obbligato, poi comunque è suggerito, immagino,
come il prete che si confessa all'altro prete.
E non proprio
nel diventare anche counselor è necessario fare un percorso di psicoterapia personale, okay. Perché naturalmente prima devi un po'
risolvere
mettere
te
a posto
stesso
qualcosa
prima.
Dentro di te, poi puoi dare una mano a qualcun altro. E io, proprio rispetto a quello che diceva Enrico dei soldi, che condivido, insomma, perché comunque è una spesa anche questa, però lo definisco sempre in maniera personale per quanto riguarda me, il mio percorso di psicoterapia che ho fatto, il regalo più bello che io mi sia mai fatta, e che poi se potessi continuerei all'infinito, perché poi ogni fase ha le sue domande, ha le sue criticità, quindi magari...
Dunque, siamo arrivati alla fine, salutiamo con un grande abbraccio, un grande grazie, Marco, dottor Marco Ceppi. Ciao Marco, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, veramente.
Speriamo
Marco,
di rivederci stato... perché è stata piacevole. Anche il vino è buono, quindi.
Guarda, quando vuoi, guarda.
Sì,
direi, è casa
Silvia,
sua, però.
È stato un piacere ritrovarti dopo tanti anni.
Ciao, grazie dell'ospitalità e del vino. Ho anche macchiato il tappeto, ma mi perdonerete.
No,
spero.
Ma sono cedrata, non macchia.
Sono ferite di guerra, vanno benissimo.
Grazie, Serena. È stato bello sapere di avere una vicina di casa così, così capace e interessante.
Grazie, compaesano. Grazie, grazie anche per me. È un piacere anche aver rivisto Max Fabrizi. Ciao Max.
Ciao ragazzi, è stato un piacere anche per me, veramente.
Oltre a essere bello, c'è anche la voce bella.
Sì, potrebbe anche mostrare un po' di entusiasmo. Sembra appena uscito da un cinema.
Sono molto stanco, però veramente interessante. Grazie.
Buonanotte, ciao Enrico.
Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima. Una missione incredibile.